Leggiadre donzelle e nobili cavalieri, è mio intendimento contarvi l'istoria dei quattro fraticelli del convento di Santo Ignazio, sito sul sentiero che erto scende giuso dal monte Resegone in verso Allecco. Da non lungo tempo i fraticelli dimora lassù avevano presa, poi che il convento loro allo Santo Francesco di Cato, per volontà maligna del diavolo che lor perseguitava, in totale distruzione s'era ridotto, per inclemente terremoto, e per poco, tra le ruinate pietre, anco lor vita non s'era fine venuta. Ma lo Santo Francesco, intercessore presso l'Onnipotente, ali frati aveva fatto trovar pace e dimora in quel convento da tempo inabitato. E nelle loro preci ringraziavano il santo del tetto e dell'umile giaciglio e della parca mensa, come la regola dettava, e della cappella per i bisogni dell'anima e dell'orticello per i bisogni corporali, poiché da quello traevano il loro sostentamento. Di buon mattino soleano sortire dallo convento per discendere assieme nel contado alla cerca di limosine o di quant'altro mai la gente volesse loro beneficiare per ringraziarsi l'Eterno. Avvenne un giorno che nel passar dappresso ad alto muro che alla vista nascondeva il resto, udinno voci gentili di femmine cantar laudi alla celeste regina. A sentir canti sì belli non adusi, restonno muti come ghermiti da incantamento, e allor medesmi dimandonno se voci d'angelo fussero o di quale altre divine creature quelle che le loro orecchie sì dilettevolmente aveva molcito. Di lì a poco passò un vecchio che alla loro dimanda di grazia rispose: «Evvi là dentro quattro giovini suore che voto eterno alla Madonna feciono di non uscire da quelle mura né in vita né dopo morte, salvo restando per l'anime loro, che al momento della dipartita voleranno immantinente in cielo, impero che vita da sante conducono, negandosi la vista del mondo di fora e negando se stesse agli occhi di ogni altra creatura, salvo restando per le due pecore che tengono seco e per le galline che custodiscono là dentro». Ciò detto, a massimo turbamento dei fraticelli, aggiunse che accanto all'uscio sprangato del monistero eravi una ruota per passare piccole offerte alle recluse, ma che esse medesime accettavano solo pezzi di pan secco, vino inagrito e olio rancido per condire le erbe e quel poco che ricoglievano nell'orticello chiuso entro le mura. I fraticelli, come che tornati furono al convento, pensando qualcosa fare a ciò che di un qualche beneficio gratificar le recluse sorelle, convennero che garbata, degna e convenevole cosa fosse di cogliere all'indomani alcune verzure del loro orto e di recarle in dono alle sorelle assai di loro più povere e indigenti. Al mattino di poi, anziché il giorno fosse, frate Modesto tolse dall'orto i quattro cavoli più belli e, ripostili in un sacco, svegliò i fratelli sollecitando l'orla di partita, onde udir potessero le sorelle recitar le preci mattutine alla Madonna. E giunti al muro che d'ogni dove intorno cingeva il monistero, si stettero seduti sulle pietre della scala, appo la quale eravi la serrata porta con la ruota delle limosine d'accanto. Agevolmente udivan dalla cappella levarsi le voci delle sorelle intente a recitar le litanie alla Madonna e a sussurrar preci sommesse e in sua gloria a cantar soavemente. E novamente, cotanto fu il loro incantamento che per vero pensarono là dentro esservi il paradiso. E se si fosse aperta quella porta, ne sarebbero entrati per l'eterno tempo, senza rimpianto alcuno per la perduta vita terrena. Cessati che furono i canti, stettero i frati in pensamento, chi convenisse fra loro bussare all'uscio e quali parole volgere a colei che ad aprirlo stesso fosse venuta. Ciascheduno, schivandosi pudicamente dall'incombenza, al fine impose a frate Modesto di bussare. «Siamo quattro fraticelli da Santo Francesco ordinati», rispose fra Modesto a chi il domandava chi fosse, oltre la porta serrata. E la voce gentile della suora ascosa dimandò peraltro cortesemente: «E venite voi a chiedere limosine o di buon grado a farne al nostro monistero?» «Veniamo a portarvi, se vi piace aprire questa porta, poiché dalla ristretta fessura della ruota vostra non potono passare, tanto e son grossi, quattro cavoli che con nostre medesime mani abbiamo cresciuti. O voglia il cielo rimunerarvi dei vostri proponimenti, così come io lo supplico che voglia. Ma la provvidenza santa fa crescere verdure nell'orto nostro, oltre le bisogna nostre, e cicerchie, piselli, rape, fave e quant'altra simile regalia, in cotale abbondevole misura ci vien data, che a saziar noi quattro basta, e sopravanza per la fame dei poveri che a limosinar vengono da noi. La divozione alla Vergine Santissima, alla quale è nostro desiderio quanto più similmente nostra vita adeguare, ci impone astinenza, digiuni e penitenze. Da ciò ne segue che da ogni privazione traiamo gioia e allietamento. Imperciò che più grato ci sarà se voi allo vostro convento a ritroso porterete i cavoli vostri.» Così fu che i frati al convento fece il ritorno a sera, curvi e silenti, coi cavoli avvizziti dentro il sacco. Or s'udisse allor frate Fiorenzo per discacciar tanta mestizia, ben andonde le sorelle a rifiutar dono di sì vile pregio. Mai ventura ebbi di vedere dipinta una Madonna coronata di cavoli e verzure, ma sempre i dipintori l'hanno ornata di ghirlande, rose e fiori. Dimani torneremo al monistero recando doni che solitamente più acconci siano ad offrire alla Madonna che a donne di volgo e di cucina.» All'indomani, assieme, consumonno la mattina in cercar ginestre, fiori d'alisi, ciclami, margarite e quante altre erbe profumate, le quali, ricolte e rassembrate in mazzi, ligonno con corregge e in spalla si posero, per recarne omaggio alle sorelle del monistero. E come che bussato ebbino e che la gentile voce da dentro ebbe chiesto chi bussato avesse, frate Fiorenzo così parlò. Se vi aggrada aprire questa porta, i frati di Santo Francesco orneranno degnamente il monastero vostro con fiori e erbe balsamiche, così come conviene che siano ornate le dimore degli angeli, ai quali voi vivete similmente. Qui taciutosi, aspettò la voce di riscontro al suo dire. Appo un silenzio breve, ma che lungo parve a chi sperava e temeva all'un tempo la risposta. La porta restatasi serrata, udinno proferir gradevolmente verbi che non furono graditi dagli frati. Abbiamo fatto voti di astinenza, privazioni e temperanza, e di rinuncia a qualsivoglia addobbo su di noi, imperciò che collane, bracciali, anelli, orpelli e simili ornamenti indosso non teniamo. E sopra ogni altra cosa non han dimora fiori e profumi nelle nostre celle, così come bandito è l'uso d'alcuna spezia nella cucina nostra. È lecito, mi sembra, paventare che il diavolo, senza alcuna vostra cognizione, ma intenda entrar coi fiori addentro a queste mura, a portar nocumento all'anime nostre. Detto così, di ragionarsi stette, e appiglio dette al frate a dire di rimando. Sorella, giammai ebbi suspicione che fiori e balsami d'erbe fussino arnesi che Satana d'opra per tentar di togliere la vertute a sante donne quali voi siete. Al vostro dirne segua dunque che converria distoglier rose e ghirlande dalle cappelle dedicate alla Santissima Madre, e per giunta dalle tavole dei dipintori della Madonna che usano coi loro pennelli ornar di fiori il Santissimo di lei grembo e cingerne la testa. Or su, sorella, se i fiori non vi aggradano nel sul desco o nelle celle, aprite questa porta che gli stessi deporremo con nostre mani nella cappella della celeste regina, come ovunque è sempre stato di buon uso. E ciò malgrado, ella rimase e rimarrà sempre la più vergine di tutte le donne. Breve fu il convincimento di Fra Fiorenzo che la porta si fosse disserrata, poiché al suo dire rattamente giunse risposta. Frate, se fiori e balsami odorosi all'anima di noi ancelle della Vergine Maria possono portare o meno nocumento, rimanga pure in dubbio. Per certo invece il portar fiori alla Nostra Signora non omaggio sarebbe, ma grave oltraggio per lei. E vogliate udire e giudicarsi udico il vero? Dove ricogliesti dunque quei fiori? Nei campi. E chi nei campi seminò gli stessi? Il buon Dio, per graziosa intercessione della Madonna, dei quali fiori alle genti volle far dono. E voi vi proponete di ritornare a lei i doni che lei stessa voi cortesemente fece? Sommamente oltraggioso mi par che sia per il donante veder tornarsi indietro il dono dallo suo omaggiato, siccome voi avete intendimento di fare con la Madonna nostra. Consiglio più saggio e convenevole sarebbe di porvi in sulle spalle i fiori e a ritroso portarli onde l'avete ricolti. O se v'aggrada meglio, gittateli entro il muro del nostro monastero, che le pecore nostre faranno di loro buon pasto e sazie ci daranno di mani latte copioso. Così fu che i frati, a risalir alla dimora loro, prese la via l'uno a seguitare l'altro, pensierosi e cruci, senza alcuna parola proferire. Nun di loro, a cagione del patito disinganno, toccò cibo o bevanda quella sera, ancorché in quel dì non comandasse la regola il digiuno. E a testa bassa, in giramento per il chiostro andonno, a meditare come invenir la chiave della porta ostile. Frate Crisostomo per primo alzò da terra gli occhi e a sé gli altri appellati, nel tacer di tutti, disse: «Fratelli, convien che di bel nuovo dimani alla porta del monistero a bussar torniamo, recando, sai con noi, offerta che solo un dissennato potrebbe rifiutare». E dissennate per certo non lo sono le sorelle serrate in quelle mura. Nella cappella grande di Santo Ignazio, li fedeli hanvi posto cuori di nobile metallo e di pregevoli castonature per la gratitudine al santo di grazia recepite. Rammemoramoci l'insegnamento del venerato poverello Francesco, nostro maestro, del quale la regola ci impone d'alcuna ricchezza possedere. E come potiamo appellarci poveri se possediamo cose sì suntuose e di tale ragguardevole pregio? Rechiamo dunque codesti cuori alle sorelle del monistero, che più che a loro, ad oltranza a noi stessi il dono gioverà, poiché in cotal guisa non mancheremo all'osservanza della regola dell'umile Francesco. Così parlato, frate Crisostomo ristette nell'aspettare che gli altri palesassero i loro intendimenti. Fra Desiderio parlò anche per gli altri: «La ricchezza non fu già mai bastantemente aiosa a comperar nell'altra vita del paradiso la letizia eterna, e in sovrappiù in questa vita mai è motivo di gaudio alcuno nel possederla, ma nell'alienarla da sé, per procacciare ciò che massimamente viene desiderato. Se è nostro desiderio rendere omaggio alle sorelle, che in dedizione e grazia di Dio vogliono a lui raccomandare le anime nostre, è d'uopo recar loro i tesori della cappella di Santo Ignazio. E d'avviso sarei di recare in giunta la cassetta delle limosine, che a ponderarla pare colma d'offerte». Gli altri, stando degli stesso avviso, cominciono a preparare il tutto per la dipartita della mattina vegnente, e ancor giorno non era che si caricono sulle spalle la cassetta delle limosine e i sacchi coi cuori d'argento, che Santo Ignazio, sorridendo, palesemente si mostrava d'esser lieto di donarli alla Madonna. Giù pel sentiero irto di sassi presero a correre, saltellando e svolazzando quei sai a guisa di gru o d'altro grosso uccello che a sollevarsi in volo inanemente s'accinga. Come che giunti furono al monistero, si stettero assisi a cerchio con le mani sotto i sai, dolorose per il troppo freddo della mattina. Ancorché già fosse il sole di levante sorto, non s'eran destati ancor gli augelli, e vie più non incipievano a cantare e dare le cicale ancora dalla notte intormentite. Di lì a non lungo tempo, udinno d'oltre le mura recitar le litanie e le orazioni del mattutino, e di poi udinno cantar delle sorelle le voci garbatamente a coro. E tal diletto prese di quei canti che si scaldarono i loro cuori, sì tanto che se fossero stati di metallo come quelli che recavano nei sacchi, si sarebbero subitamente strutti, qualmente che l'oro e gli altri similianti pregevoli metalli si liquano al calore nel crogiolo degli argentieri. Così fu che dettero cominciamento a lor cantare unitamente alle sorelle, palesando in tal modo l'esserli giunti ancor pria di bussare all'uscio, da dietro al quale, portate a compimento le orazioni, una voce dimandò subitamente: «Di buon grado volete dir chi siete voi e la cagione della vostra divenuta?» «Frate Crisostomo, onor facendo al nome suo, che nella lingua antica d'Oriente Crisostomo vale similmente a dire bocca dorata», così rispose: «Frate Crisostomo son io, e appo di me son gli altri tre fratelli. E qui veniamo speranzosi d'invenire caritate e accettazione, impero che timore abbiamo di non essere in grazia di nostro Signore, a cagione da alcun impedimento nel seguire la regola che Santo Francesco comandò. La regola a noi impone voto di povertà. Ne segua dunque che non potevo in alcun modo e misura tenere le pregiate cose che nel nostro convento recarono gli fedeli cristiani a Santo Ignazio, a mercede della sua intercessione per grazie recepite. In concordanza abbiamo preso divisamento di alienare da noi ogni bene per il cui tenere alla regola nostra si sconvenga. A tal uopo san qui supplicatori a ciò che potiamo porre nella fessura della ruota vostra quanto pesa sulle di noi coscienze, ancor più che sulle nostre spalle». Così concluso il suo dire, senza aspettare risposta, s'appropinquò alla fessura della ruota e pose in essa il primo cuore d'argento, e poi il secondo, e gli altri a seguitare ad ogni volta che la ruota da dentro veniva girata. E disparso che fu l'ultimo cuore, frate Crisostomo nuovamente parlò: «Debitori a voi sarem di somma gratitudine se benevolmente provvedete all'accettazione dei cuori nostri, poiché in tal modo avremo ancor fidanza di meritare la grazia di nostro Signore. Massimamente poi, se vorrete accettare con simile benevolenza la cassetta delle limosine che qui abbiamo recato, la quale è sì ponderosa e di misura tale da essere d'impedimento a passare dalla fessura della ruota vostra». S'attese che risposta al suo dire la garbata voce si palesasse dietro la porta. Avvenne invece che, senza giunta di parola alcuna, la stessa porta, cigolando sui cardini, s'aperse, per quel tanto che la cassetta delle limosine oltrepassasse, e poi serrossi di nuovo. Ma non sì lestamente che i frati non potessero mirare addentro il paradiso con quattro volti d'angelo in letizia. E ad entrare in quello paradiso una promessa venne subitamente d'oltre la porta chiusa: «Non dipartitevi, fratelli, non di sole parole mostrar vogliamo nostra riconoscenza, ma se a voi aggrada, sedete oggi a nostra mensa, e di tanta nostra gratitudine vi piace accettar sì parvo segno». In attesa che il paradiso allor s'aprisse, si stettero i frati a meriggiar sull'erba, dilettandosi al cantar delle cicale e al cinguettar delle passere sul tetto. E al giungere della quinta ora del giorno, da capo cigolò l'uscio, e una sorella, battendosi le mani, invito cortese porse ai fraticelli che si compiacessero d'entrare, che la tavola era prontata. E come che varcata ebbe la soglia, videro le sorelle garbatamente farsi d'intorno in accoglienza, e immantinente a tavola condotti, e recitate le preghiere, e segnati i cibi col segno della croce santa, a manducar dettero inizio d'ogni saporosa cibaria loro offerta. Zuppa di verdure fresche dell'orto, gallina grassa rostita con favette e cicoria, e uova adeguatamente conciate con ricotta, e pere, e cascio di pecora, e latte, e miele, e prugne, e noci, e amiddale, e fichi seccati al sole, e giulebbe d'uva con odorosa erba di lippia, ed ogni altra squisitissima vivanda che ai lor palati disasusa era da tempo. E giunta al fin che fu il convivial banchetto, dovizioso in misura da non mai poterlo dimenticare, frate Crisostomo levossi e disse: in fede mia non mi sovviene la memoria dei miei trascorsi anni giorno parimenti felice a questo dì, né mai conobbi persone alcune più cortesi e da bene quali voi siete. Doppiamente accrescitrici di nostra gioia siete, e doppia gratitudine meritate per avere i nostri colpi restaurati, e massimamente per avere addirizzato sulla via del salvamento le anime nostre, che in periglio di smarrirla stavano a cagione dei terreni beni per il cui tenere nocumento grave ne avrian sofferto. S'io debbo dir per vero ciò che ho in mente, giorno verrà che sull'altar d'assante a voi ginocchiate a pregar verran le genti. A quell'istante suor Angela, che alla destra di lui sedea, levò la mano come ordinargli di mettere in mantinente fine al suo parlare, e disse: frate Crisostomo, le tue parole, se a meritevoli donne dirette, sarebbero per certo grate oltre ogni dire, ma se a noi dici d'esser sante, gran piaga apri nei nostri cuori, qualmente che doloroso dardo ci figgessi. Parlo io che la maggiore sono di tempo, ma con tutte le sorelle il cruccio mio è in comunanza. Sommamente sconsolate siamo per trovarci in colpa grave talmente, che non da sante sull'altare, ma peccatrici reiettate all'inferno saremo a sofferire lo castigo eterno. E qui si tacque, presa da disperata doglia, e in pianto pietoso fuori versò lacrima iosa, e similmente a lei si condolsero le di lei sorelle. Li frati, mossi da ferventissimo desio di mitigare l'afflizione che sì amaramente le travagliava, presero a molcirle carezzevolmente affinché ritenessero le lacrime, e pregandole nel contempo di spiegare la ragione di tanto scoramento, che tale ragione non doveva essere ritenuta per vera come loro reputavano che fosse, però che per la vita pia e costumata che conducevano non verisibilmente avrebbero potuto commettere colpa sì grave da meritar l'inferno. Fu così che, singultando ancora e rasciugandosi con la pezzola il volto, a ragionar suor Angela riprese: voi ben sapete come e perché il Dio, facitore di tutte le buone cose, creossi gli angeli a gloria del suo regno, e come taluni di loro poi discacciasse dal paradiso. Così si fece con Lucifero e la sua mala brigata, Eppuranco conoscete la cagione della dicacciata. E come poi ribattezzò lo Satana e rinserrò nel buio dell'inferno fra le fiamme appena eternali dannato. La cagione dell'indignamento fu che gli angeli, pari al Creator, si dissero, ed ogni sua potenza possessori egli stessi. E la qualcosa a Dio non poteva piacere. E inver non piacque. E giustamente li cacciò dalla sua corte e mala sorte ne seguì per essi. Che simile sorte abbia a noi venire fortissimamente pavento. Voi medesimi diceste che sante noi saremo sugli altari, e lì stesso dice sì la gente. Da questo dire è nato in noi convincimento d'essere in grazia di Dio su questa terra e in santità nella futura vita. Per la qualcosa. Iniquissimo peccato d'orgoglio e di esecrabile presunzione grava su noi. Orbene, vostro giudizio alla questione date. È più accetto a Dio chi, convinto d'essere peccatore, tiene gli occhi bassi, volti a terra, e chiede venia e s'adopra ad ottenere perdono con mortificazione e penitenza? O chi si vanta di non aver peccato e arrogante e modesto a paragon dei santi vuole simile a loro mostrarsi? Alla dimanda frate Cristoforo tosto rispose essere per certo più gradito a Dio un peccator pentito che un vantator di mai aver peccato. Assentì suor Angela a ridir lui parole. E accingendosi a dire le cose che nel pensiero aveva di dire, le si dipinse pudicamente di rossezza il volto. E così parlò sovvoce. Chi di troppa virtù sole lodarsi, di ben poca virtù dà chiaro segno. Noi, per certo da Satana istigate, lodiamci seco noi con somma compiacenza, poiché teniamo in possesso l'istessa virtù per la quale la Regina Celeste viene dalle genti appellata Santissima Vergine. Ma se noi con tracotanza piacer proviamo nel simigliare dei cieli alla regina per possederne l'istessa sua virtute, piacerà a lei di contro possedere virtute simili a noi? Se per virtù creduta cresce sia in superbia, meglio non possederla e in umiltà restare. Ma è virtù vera quella che non dai meriti nostri ci perviene, ma che tutte le femmine che nascono sulla terra ne sono ugualmente possessore. Ma è virtù vera quella che genera l'orgoglio e che senza fallo alcuno commettere ci fa letal peccato. Frate Crisostomo, che da lunga pezza compreso aveva cosa in mente avessero di fare le sorelle, dal seggio suo levossi e «Sursum corda, fratelli!» disse aggiustandosi lo cordone che stretto aveva sul saio per il troppo mangiar che s'era fatto. «Sursum corda, fratelli, a meritoria opera il ciel ci chiama. Or dunque ci sia caro toglier d'ambascia le sorelle. Ognuna, gentilmente alla sua cella, conduca ognun di noi, che mortificandone la carne la spogli dal peccato e così sia». E così fu. Domine Dio, che tutto sente, tutto vede e talvolta provvede, avendo preso diletto a ciò che sentito aveva e a ciò che stava vedendo addentro al monistero, non provvide stavolta in alcun modo. sinente che non scorse li frati gaudiosi per l'opera compiuta e le sorelle liete d'essere state spogliate dal peccato, pronti a ripetere ancora l'opera pia. Mandò allora d'angeli una schiera a ricondurre li frati al loro convento e a rinserrare le suore in monistero, a che tutto tornasse come pria. E subitamente, come pria, tornò anche lui a sorridere, con compiacenza. Come vorrei che compiacente sorridesse, chi gentilmente al mio dire ha porto attento orecchio.